Stamattina vorrei cominciare a leggere con voi da Isaia, capitolo 9, versetto 5 e 6. Che di solito si leggono questi versetti a Natale, no? Perché dici, poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, e il dominio riposerà sulle sue spalle. Sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace. Di solito ci fermiamo là. Però versetto 6 dice, e per dare incremento all'impero e una pace senza fine al trono di Davide e al suo regno, per stabilirlo fermamente e sostenerlo mediante il diritto e la giustizia, da ora e per sempre. Questo farà lo zelo di Yahweh, Signore degli eserciti. Noi serviamo il Re dei Re. Noi, in questi versetti, ha parlato della sua nascita sulla terra, che è successo quasi 2000 anni fa. E anche predetto in questa profezia di Isaia che lui porterà un regno, ma io non so, ho dimenticato a chiedere l'impostazione teologica di questa chiesa, ma io so che il Re dei Re e il Signore dei Signori avrà il suo regno dove regnerà in modo assoluto come il Re. E ci sono quelli che credono che tornerà sulla terra e per mille anni avrà questo re. Ci sono altri che dicono che questo regno sarà nel paradiso. Se tu sei una parte o l'altro, non cambia il fatto che Gesù sarà Re dei Re e avrà questo regno. E regnerà con pace e con giustizia. Finalmente ci sarà cose eque per tutti. Se c'è un legge trasgredito, ci sarà una condanna giusta. Se no, dichiarato innocente. Gesù finalmente applicherà la sua legge in modo equo a tutti, cioè la giustizia. E perché menziono questo? Perché non parliamo solo di questo fatto, parliamo proprio di Isaia capitolo 42, perché forse sapete già che Isaia scrisse nella sua profezia quattro cantici o quattro salmi sul servo del Signore. E quello più conosciuto, famoso, è da Isaia 52:13 fino alla fine di capitolo 53. Il servo sofferente, il servo che ha preso su di sé tutte le nostre colpe, tutte le nostre iniquità, che è morto al nostro posto, Salmo 53, se non ha mai letto è da leggere e riflettere. Però ci sono altri tre salmi del servo. Noi guarderemo insieme Isaia capitolo 42, dal versetto 1 a 4, il primo salmo. Gli altri si trovano in 49, 1 a 7, e capitolo 50, dal versetto 4 a 11. Quindi, volendo, si può leggere, si possono leggere tutti quanti. E menziono questo perché in questo vediamo la compassione del servo del Signore umile. Vediamo la sua umiltà. Cominciamo a leggere. Ho messo Isaia 42, dal versetto 1 a 4. Leggiamo solo il primo versetto. Ecco, il mio servo, io lo sosterrò, il mio letto di cui mi compiaccio, e ho messo il mio spirito su di lui. Egli manifesterà la giustizia alle nazioni. Allora, vediamo subito, e viene menzionato tre volte in quattro versetti, questa idea di portare la giustizia. E lui lo farà, ha incominciato adempiendo tutta la legge nella sua vita. a rendere proprio l'idea della legge in diversi in sermoni sul monte. Però vorrei sottolineare questo come comincia. Ecco il mio servo, io lo sosterrò. Leggiamo anche, poi torniamo a Isaia 42 dopo, Matteo capitolo 3, versetti 16 e 17. Il Vangelo di Matteo, capitolo 3, da versetto 16 a 17. Forse vi siete mai chiesti perché Gesù ha dovuto battezzarsi? Colui che non aveva peccato? E Giovanni Battista battezzava le persone per ravvedimento dei loro peccati. Infatti, quando è arrivato, Giovanni ha detto, no, io ho bisogno di essere battezzato da te. E lui ha detto, no, bisogna fare questa cosa. Sentite le parole qua. Gesù, versetto 16, appena fu battezzato, salì fuori dall'acqua, ed ecco i cieli si aprirono, ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce che dai cieli che disse, questo è mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. Suona familiare con Isaia 42, versetto 1, no? Gesù ha dovuto farsi battezzare, prima di tutto per ricevere lo Spirito Santo all'inizio del suo ministero, ma anche la voce del Padre che interviene, è come se lui, il Padre, dicesse, guardate questo salmo del mio servo, del mio Messia, in Isaia capitolo 42. Quindi ha messo il timbro proprio chiaro sul suo ministero, proprio dall'inizio, da questo battesimo. E Gesù, lui dice, se torniamo a Isaia 42, ecco il mio servo, io lo sosterrò. Con ricevere lo Spirito Santo, Gesù ha vissuto la sua vita in questi 3 anni dipendendo 100% sulla guida dello Spirito Santo. In tante diverse volte lui ha detto, io dico le cose che sento il mio Padre dire, io faccio le cose che vedo il mio Padre fare. Lui era guidato in ogni momento, rafforzato, tutto dipendendo dallo Spirito Santo, terza persona del Dio Triuno, che ha ricevuto in questo battesimo di Giovanni Battista. E anche noi, quando abbiamo creduto, abbiamo ricevuto in quel momento lo Spirito Santo come garanzia di una futura redenzione che Lui dimora e vive in noi. E quando dipendiamo da Lui, ci può guidare a fare esattamente quello che il Signore vuole che noi facciamo, produce in noi il carattere di Gesù Cristo, il frutto dello Spirito, e può liberare la sua potenza per servire e amare le altre persone. Infatti, avendo un re che noi serviamo, che nel futuro sarà il re assoluto, il re dei re, sarebbe importante capire con quale, in che modo lui si comporterà. E io spero che quello che scopriamo adesso, nel resto di questi pochi versetti, che posso incoraggiarti. Perché come Gesù, come profetizzato qua, è la realtà della sua vita, ci tratterà nello stesso modo oggigiorno. Lui è lo stesso ieri, oggi, domani. Non cambia mai. E sarà così. Infatti, versetto 2 di capitolo 42 di Isaia dice, egli non griderà, non alzerà la voce, non la farà udire per le strade. non so se sapete, nel Medio Oriente, sapete chi ha ragione? Chi urla più forte? Chi riesce a urlare oltre alle altre persone? Che proprio alza la voce e alla fine è l'ultimo che rimane a parlare? È quello che ha la voce più alta. E funziona proprio così in tanti paesi in quella parte del mondo. Invece Gesù non sarà quello che per le strade griderà e farà sentire la sua voce. Gesù in modo umile, soprattutto all'inizio, parlava tu per tu. Passava a vedere Andrea e Simon Pietro. Seguitemi. Lo stesso con Giacomo e Giovanni. Seguitemi. Si è seduto e ha parlato con Filippo e Natanaele. Faceva queste conversazioni a tu per tu. E poi in piccoli gruppi. Quando ha capito che volevano togliere la sua vita, pregò tutta la notte e scelse 12 uomini per essere con lui. E poi per mandarli a predicare e guarire. Però per essere con lui. E lui insegnava gruppi più grandi, poi tante volte in parabole, poi spiegava il significato a loro. Gesù era uno che, sì, in certi momenti con le sermoni sul monte c'era una grande folla. Due volte ha predicato per lungo tempo, la prima volta, e poi ha moltiplicato pane e pesce per 5.000 uomini, però con le donne e i figli era fra 15-20.000 persone. E quindi ha parlato a lungo anche a grandi persone, ma non andava per la strada a dibattere, urlare, far sentire la sua voce con umiltà. Con umiltà parlava, però tante persone erano attratte a lui dal suo amore, il suo modo di approcciare. Non so se mi ricordo esattamente la citazione che una volta ha detto Dwight L. Moody. Moody diceva che una vita santa produce l'impatto più grande, più forte. E un faro non annuncia con trombe il pericolo, brilla la luce. E la luce di Gesù Cristo brillava così forte che le persone venivano a Lui, volevano stare con Lui, per come si comportava, con questa umiltà. Poi versetto 3 mi piace tantissimo, perché non frattumerà la canna rotta e non spegnerà il lucignolo fumante, manifesterà la giustizia secondo la verità. Questa è una canna vicino al fiume e vicino ai laghi, che quando una canna è parzialmente rotta, inclinata, di solito non si prende il tempo per aggiustarlo, fasciarlo, farlo stare in piedi, giusto? Invece, questo servo, che sappiamo che è Gesù, non buttava giù le persone che erano già rotte, che soffrivano già. Basta guardare certe dei discepoli che ha scelto per seguirlo. Un pescatore impulsivo che sembrava di dire sempre, quasi sempre, le cose sbagliate nel momento sbagliato. Con un tempismo perfetto, che è stato ripreso non so quante volte. Ha preso due fratelli che erano conosciuti come i figli del tuono, che una volta hanno chiesto a Gesù di chiamare fuoco per distruggere questa città perché non l'avevano accettato. E ha preso Levi o Matteo, che era un traditore, odiato dalla sua famiglia, dal suo popolo, un ebreo che lavorava per i romani e fregava altri ebrei. Come poteva essere mai accettato dagli ebrei o da altre persone? Gesù ha detto: seguimi, portami a casa tua. E hanno fatto lui ha fatto una festa per tutti i suoi amici, per presentare il suo nuovo amico, quello che ha cambiato la sua vita, Gesù Cristo. E addirittura abbiamo il primo Vangelo da lui. Quindi le persone non sono insignificanti. Significano, hanno molto più valore di una canna vicino al fiume. E quando Gesù vedeva nelle persone già inclinate, già un po' rotte, non passava oltre. Si fermava per fare la cosa giusta al momento giusto per aiutarli. E chiama anche noi, come i suoi seguaci, come i suoi discepoli, di avere la stessa sensibilità, la stessa capacità di andare anche verso quelli che hanno problemi, che hanno delle sfide nella loro vita che minacciano di schiacciarli. Io ho conosciuto un giovane signore che ha avuto delle grosse sfide nella sua vita e sembrava schiacciato. Voleva servire il Signore, ma quello che gli è successo sembrava di chiudere tutte le porte e veramente sembrava una canna rotta. Stranamente Dio ha chiamato sia me che Rosa verso questa persona. L'abbiamo coinvolto dei ministeri, per un anno è venuto a casa nostra a dormire i fine settimana. E Dio ha cominciato a guarirlo, a raddrizzarlo, a fortificarlo. Gli ha dato un grande dono di studiare e comunicare la parola di Dio. Se io dovessi scegliere un predicatore in tutta Italia, che se io potessi scegliere fra i migliori, vorrei sentire lui a predicare. Adesso guidi una chiesa. E io ho fatto veramente poco, è il Signore che ha operato in lui. Poi ho conosciuto un altro, due giovani che da una famiglia veramente disastrata, che stavano prendendo tutti e due una strada sbagliata e Dio li ha richiamato a sé. E con ciò che ha fatto, passo per passo, sono tutti e due coinvolti in una chiesa. Adesso è un grande aiuto a portare avanti la testimonianza, il messaggio del Vangelo attraverso quella chiesa. Io crescendo negli Stati Uniti, c'era un gruppo, e poi era molto comune, io lo dico in inglese, poi cercherò di tradurre, dice move with the movers. Deve identificare quelli che hanno successo, che hanno molta probabilità di avere successo, e vai con loro. Non passare il tuo tempo con quelli che hanno dei grossi problemi o altre cose. Non è quello che ho visto Gesù fare. Quali fra i dodici erano uno considerato un uomo di grande successo? Nessuno. Invece, passando 3 anni con Gesù, hanno capovolto il mondo. È lanciato un movimento che esiste fino adesso fra di noi. Meno male che Gesù non andava solo con quelli che avevano successo, quelli che erano più importanti o più influenza. Ogni tanto si converte persone così e Dio può usarli. Però la mia esperienza, sia in America che qua in Italia, è sono quelle persone un po' rotte che hanno bisogno. Perché quando siamo deboli possiamo essere forti, no? Perché la sua grazia prende il posto delle nostre debolezze, delle nostre mancanze. Quindi era previsto, profetizzato, che il servo del Signore Messia avrebbe avuto un ministero di fasciare le canne rotte, le persone rotte. E ci chiama ad assomigliare a lui in questo. E poi dice, non spegnere il lucignolo fumante. All'epoca, per illuminare la casa, c'era questo contenitore di terracotta pieno di olio e mettevano dentro il lucignolo, no? Però una cosa che ho dovuto fare un po' di ricerca, il lucignolo adesso in una candela o altre cose sta sempre dritto, no? Perché alla fine del 1800 hanno scoperto che se il lucignolo è intrecciato, allora rimane dritto. Prima della fine del 1800 andava giù. E allora, quando andava giù verso l'olio o la cera più avanti, cominciava a fumare, faceva fumo, toccando l'olio, la parte che brucia, che tocca l'olio, e che dava fastidio, e era difficile respirare, riempiva la casa di fumo, quindi dovevano andare sempre con destrezza, delicatezza, a prendere quel e tagliare la parte che cominciava ad andare giù. Ci sono persone che anche nati di nuovo, convertiti, figlie e figli del Signore, che vogliono servire il Signore, però sono persone difficili. Qualcuno mi ha parlato di una donna che è stato chiamato di lavorare in una cucina perché c'erano dei problemi fra due sorelle che erano in cucina, che tutte e due volevano servire il Signore, però si beccavano, litigavano, non andavano d'accordo. Uno si arrabbiava, l'altra piangeva e si nascondeva in camera. Non era una testimonianza buona per niente. E allora questa persona è stata chiamata per cercare di aiutarli. E con amore, ma con fermezza e verità. Qualche volta bisogna chiamare un comportamento per quello che è, senza schiacciare la persona. Incoraggiando, esortando la persona di riconoscere lo sbaglio e di mettere nelle mani del Signore. In questo caso, una persona, una di queste sorelle, dai conflitti che c'erano, aveva messo dentro questo senso di ostilità che versava su tutti. Ci volevano 2 o 3 giorni solo, con un altro trattamento, ed era tornato una persona che veramente faceva il suo lavoro e non rispondeva più male più a nessuno. Purtroppo l'altra persona continuava a offendersi e sparire. Però il Signore, io devo dire che mi ricordo benissimo le persone nelle chiese che richiedevano tutta questa difficoltà, no? che facevano problemi. Quasi dovunque andavano e c'erano problemi interpersonali. E il Signore ci chiama di non ignorare, non giustificare, ma di intervenire come togliere quel lucignolo che cominciava a toccare. Perché in fondo, se hanno creduto in Gesù, c'è sempre questa nuova vita, c'è sempre la possibilità. E posso dire solo se tu sei, ti riconosci come una di queste persone difficili, di lasciare le persone aiutarti a metterti su una strada migliore. Perché tutti noi vogliamo servire come Gesù serviva, con grande umiltà, come comunicava, con grande umiltà quando andava verso le persone con problemi. Sfidi nella vita per fasciare le loro ferite e aiutarli a guarire. E di intervenire con quelle persone difficili. Poi dice, egli non verrà meno e non si abbatterà finché abbia stabilito la giustizia sulla terra e le isole aspetteranno fiduciose la sua legge. Meno male che Gesù non è venuto meno. Sostenuto dallo Spirito Santo, chiaro la sua missione è andata fino in fondo a morire sulla croce, ad essere quel sacrificio perfetto che, come dice in 1 Pietro 2, ha preso nel suo corpo, sul legno della croce, tutti i tuoi peccati e tutti i miei peccati. E ha soddisfatto la perfezione e la santità di Dio, morendo come sacrificio perfetto, poi è risorto, ha vinto la morte, ha sconfitto il potere del peccato, che è la morte. E ci offre gratis questa meravigliosa salvezza e perdono dei peccati che abbiamo credendo in Gesù, credendo che quello che Lui completamente convinto di quello che Lui ha promesso, è in grado di farlo. E questa è la fede che ci salva. Quindi il servo del Signore è pieno di compassione con grande umiltà e che noi possiamo anche assomigliare al nostro Gesù. Preghiamo. Grazie, caro Padre, per la tua parola, grazie per il tuo figlio che ha mandato, che era così umile e pieno di compassione. Signore, vogliamo assomigliare a Gesù. Ti preghiamo di incoraggiare il nostro cuore e di portarci verso la sua somiglianza. E ti prego nel nome di Gesù. Amen.